la rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sabato 18 marzo, e siccome l'informazione, come dice il abbiamo sentito pochi istanti fa, e prima di tutto, noi non è che arriviamo proprio prima di tutti, perché un po' di giornali radio, mi auguro, li avete già ascoltati, ma ci sono tantissime notizie oggi che però hanno dei titoli molto simili. Tanto per essere chiari, la fa da padrona sicuramente la notizia del mandato d'arresto internazionale per Putin. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di ieri e quindi i giornali hanno avuto buon gioco, diciamo così, anche a raccogliere opinioni, analisi e approfondimenti che oggi ritroviamo veramente su tutte le prime pagine. Ma viene, diciamo, conteso questo primato anche da un fatto di casa nostra, e che la partecipazione, l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, al congresso della CGIL. Poi c'è un fatto proprio di casa nostra, perché riguarda Firenze, ed è quello che è accaduto ieri in Piazza Signoria, cioè con la protesta di un gruppo ambientalista che ha tentato di verniciare di rosso, di arancione anzi, la facciata di Palazzo Vecchio. Caso ha voluto che nella stessa piazza ci fosse il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che è intervenuto direttamente per bloccare una delle persone che stavano compiendo il gesto di protesta, e c'è, diciamo, che la foto di Nardella che blocca insieme a un vigile urbano questo giovane è su tutte le prime pagine dei giornali, nessuno escluso, almeno quelli che usano le foto in prima pagina, non è il caso del Foglio ad esempio. Ma è ripetuta sempre la stessa foto, e tra l'altro ha dato origine anche a una serie di meme, alcuni dei quali divertentissimi, che sono circolati ieri, hanno fatto di Nardella una specie di trend topic, per cui insomma era un po' in tutte le varie versioni, lo si vedeva mentre cercava di bloccare Materazzi durante l'alterco con Zidane, si è visto anche travestito da Thor, da Superman, insomma c'è stato veramente una florilegio sulla rete di immagini di questo genere. Ma resta comunque invece un problema, cioè non soltanto quello del gesto di ieri, quanto delle questioni poste dai giovani che hanno protestato. Non è la prima volta, sono gli stessi militanti di ultima generazione che si sono fatti soprattutto conoscere per aver imbrattato poi peraltro con materiali immediatamente pulibili, come sarebbe accaduto ieri. Poi ci vorranno 24 ore per capire se effettivamente la vernice era assolutamente innocua o no, ma con materiali appunto che erano facilmente rimovibili. Ma soprattutto sono, diciamo, le motivazioni all'origine del gesto quelle che fanno molto discutere, e le vedremo. Ma andiamo per ordine. Putin, che ovviamente parleremo anche un po' di Francia, perché quello che sta accadendo è molto interessante anche per quanto riguarda delle analogie con il nostro paese e le sue avventure nella politica pensionistica degli ultimi anni. Dicevo, Putin, Corriere della Sera, mandato d'arresto per Putin, è secco il titolo del giornale milanese. L'accusa: i bambini ucraini deportati è un crimine di guerra, e per Mosca è un attacco inaccettabile. Però già dalla prima pagina Corriere della Sera ospita un parere molto interessante di Lorenzo Cremonesi, che dice: beh, adesso però il dialogo è più difficile, perché Putin è sempre più nell'angolo, con il mandato d'arresto avrà meno possibilità di movimento, la sua immagine è infangata, e adesso le trattative per la pace si fanno più complicate. Come gli altri giornali, anche il Corriere ovviamente ha tutto il primo sfoglio, prima e la seconda, la terza pagina e anche la quarta sulla vicenda. Vi risparmio i titoli, più o meno sono gli stessi: ha deportato i bambini, Laia vuole arrestare Putin, e poi 600 casi documentati, figli di genitori ucraini finiti in Crimea e ora non si trovano più. Ma c'è una interessante intervista con il magistrato Tarfusser, che al dispetto del nome è italiano ed è un giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA. che è quella che ha, diciamo così, spiccato il mandato di arresto internazionale dopo aver aperto l'indagine su Putin. È interessante perché spiega, diciamo così, tecnicamente perché è stato contestato quel reato, cioè quello di deportazione, e non altri reati che magari erano più legati, almeno apparentemente, all'aggressione all'Ucraina. Dice: Putin è accusato di un crimine orrendo, gli chiede Marta Serafini, la deportazione di bambini. Pensa che questo porterà all'incriminazione per genocidio, perché poi era questo uno dei dubbi, e la risposta del giudice Tarfusser è questa: l'accusa di genocidio è la più difficile da provare, perché deve essere dimostrata la volontà di annientare un altro popolo. La Corte non deve riscrivere la storia, ha il compito di giudicare i più alti in grado della catena militare e politica. Dunque il procuratore parte dai crimini che è più facile provare. Ecco perché le deportazioni di bambini sono state all'origine di questa contestazione. E poi ammette, conta anche l'impatto emotivo in una accusa del genere. È un po', se ci pensate, lo stesso tipo di tecnica che fu usato nei confronti di Al Capone, il quale non è che fu inquisito per gli omicidi o per la sua attività gangsteristica, bensì si cominciò dalla evasione fiscale. Ora, non che il reato di evasione fiscale sia, per quanto grave, paragonabile a quello che è stato contestato a Putin, cioè di centinaia di bambini ucraini portati via dalle loro case o comunque soprattutto dalle aree più contese tra Russia e Ucraina e affidati a famiglie russe, tutt'altro. Però ovviamente si tratta, diciamo, di una cosa estremamente grave, gli altri reati ancora non sono stati contestati, appunto per le difficoltà nella loro dimostrazione. Poi, come si dice, sono accuse che vanno sostenute e provate in un'aula di tribunale. C'è un altro aspetto interessante, sempre siamo ancora sul Corriere: lo zar ricercato come Milosevic, così si allontanano anche i negoziati. L'approfondimento che vi citavo prima di Cremonesi, che peraltro ricorda una cosa, cioè che la Corte Penale Internazionale, che ha sede all'AIA, è, diciamo, sostenuta, c'ha 123 paesi aderenti, ma tra questi, per esempio, non ci sono gli Stati Uniti, ovviamente non c'è neanche la Russia, non c'è neanche Israele, insomma l'India, la Cina, sono diversi i paesi che non aderiscono, soprattutto questi che abbiamo citato sono i più importanti, ma la novità è che da oggi sostanzialmente Putin non potrà mettere piedi in nessuno dei 123 paesi senza il rischio di essere arrestato. È un po' su tutti i giornali anche il ricordo dei precedenti, cioè Slobodan Milosevic, che fu processato al tribunale per la ex Jugoslavia, il TPI, e morì prima della sentenza. Poi Omar Bashir e poi anche Muammar Gheddafi sono stati i grandi leader che sono stati raggiunti da azioni penali del Tribunale Internazionale. E sempre c'è anche un altro aspetto, e cioè che questo, ma lo vedremo, qualche giornale lo approfondisce ancora di più, il fatto che questa accusa sia stata mossa a Putin proprio prima che, o meglio alla vigilia del viaggio di Xi Jinping, il leader cinese, in Russia. Poi dovrebbe anche sentirsi o incontrare, non è chiaro, anche con Zelensky. Repubblica: crimini di guerra, arrestate Putin, questo è il titolo, con ancora degli approfondimenti interessanti che vi segnalo fin d'ora. La Corte dell'AIA apre la caccia, e poi c'è un servizio molto interessante da Kramatorsk: quei rapimenti di Stato per obbligare i piccoli a diventare bravi russi. E c'è anche un focus su un altro personaggio russo che è stato inquisito per lo stesso motivo dai giudici dell'AIA, dai magistrati dell'AIA, ed è la funzionaria scelta dal Cremlino, scrive Repubblica, e che ha pianificato le deportazioni. È Maria Lova Belova, che è la responsabile, diciamo così, dei diritti dei bambini in Russia, personaggio apparentemente di secondo piano, ma che diciamo sarebbe stata un po' il braccio operativo di questa politica attuata da Putin. C'è poi anche su Repubblica un interessante specchietto su cosa rischia Putin fuori dai confini. In 123 paesi l'obbligo di fermo, e dice dove sarebbe una cosa interessante: se Putin dovesse essere arrestato, dove sarebbe portato? La persona arrestata deve essere consegnata alle autorità del CP, della Corte Penale Internazionale, per consentire la prosecuzione delle indagini. Quindi dovrebbe andare all'AIA come accadde a Milosevic. E poi sempre Repubblica un'intervista interessante a proposito di Milosevic con Carla Del Ponte, perché era il magistrato che sostenne l'accusa nei confronti del leader serbo. Dice la Del Ponte: cambia tutto, se ora lascia la Russia finisce in carcere all'AIA, a conferma di quello che stavamo dicendo prima. E c'è anche un giudizio molto, diciamo, duro nei confronti della Del Ponte, nei confronti delle autorità russe, di come hanno reagito il vicepresidente Medvedev, che comunque, come è noto, diciamo così, va ascoltato con molta attenzione fin dalla mattina presto, perché non è di particolare lucidità alcolica. Ha definito carta igienica il mandato d'arresto, ma anche lo stesso portavoce del ministro della difesa insomma si è scagliato dicendo: beh, non è assolutamente pensabile un affronto del genere. Ma la Del Ponte dice: Putin deve soltanto fare un passo fuori dalla Russia e si troverà ad utilizzare la carta igienica della prigione dell'AIA. E c'è anche una cosa abbastanza diciamo un po' controversa ed è anche controcorrente rispetto a come può giocare questo tipo di gesto della Corte Penale Internazionale in un eventuale scenario che pare sempre purtroppo più lontano di pace. Dice: che effetto potrà avere, viene chiesto da Liana Milella a Carla Del Ponte, questa incriminazione sulla guerra. Dice: non sono una giurista, non faccio politica, sto alla mia esperienza. Però ricorda che Milosevic ha aderito alle trattative di pace quando è partita l'inchiesta penale nei suoi confronti. Ora c'è da sperare che Putin possa guardare con maggiore interesse una prospettiva di cessate il fuoco. Diciamo, è proprio una visione molto molto diversa da quella che di solito ritroviamo su altri giornali, anche sulla Stampa, che è il terzo quotidiano che guardiamo su questo argomento, con il titolo e la foto: criminale di guerra. Questa è la foto che ospita il titolo di prima pagina della Stampa, e che poi anche all'interno ha degli approfondimenti, tra cui proprio quello sul disprezzo del Cremlino, inaccettabile il documento dei giudici e carta igienica alla rabbia di Medvedev, anche se Peskov, il portavoce come vi dicevo del ministro, anzi scusate, è il portavoce di Putin, il portavoce del ministro della difesa, che invece è una signora, non riconosciamo la giurisdizione di questa corte. Ma questo, come dire, è semplicemente una sottolineatura di ciò che scrive, che è scritto, diciamo, nero su bianco sul fatto che la Russia non ha mai aderito alla costituzione del Tribunale Penale Internazionale. Poi ancora, come gli altri quotidiani, approfondimenti su quei piccoli strappati ai genitori per nutrire la russificazione. C'è un titolo che si ripete almeno su due grandi e importanti quotidiani, che non sono quelli che abbiamo letto finora, ma che sono Il Manifesto e L'Avvenire, titolo di particolare efficacia, è lo stesso, entrambi usano la stessa espressione: il ladro dei bambini. Il Manifesto dice: mandati d'arresto internazionali per il presidente Putin e Maria Lvova-Belova, che è quella che abbiamo capito essere la persona che ha pianificato la diciamo la migrazione forzata di questi bambini dalle aree contese tra Russia e Ucraina, che faceva la Belova faceva passare per carità le deportazioni dei minori delle zone occupate, cioè come una specie di missione umanitaria. Kiev saluta la decisione storica tra virgolette della Corte Penale dell'AIA, Mosca fa spallucce e aspetta solo Xi Jinping. Questo è il manifesto, mentre Putin, sempre con lo stesso titolo e peraltro anche la stessa foto, devo dire, cioè sempre di un Putin con un'aria molto scettica e un po' guascona, fotografato davanti alla bandiera russa, oltre al titolo appunto la foto anche identica, scrive l'Avvenire: la Corte Penale Internazionale mette un mandato di arresto per crimini di guerra, la replica è carta straccia. Sono un pochino più gentili all'Avvenire appunto, ma qui è stata definita proprio carta igienica. Il leader cinese Xi da lunedì a Mosca, si spera in una spinta diplomatica. E intanto dalla Polonia e dalla Slovacchia gli aerei arrivano a Kiev, non sono aerei ovviamente che sorvoleranno la Ucraina, ma saranno una fornitura diciamo militare data dai due paesi. Marco Tarquinio, che è il direttore dell'Avvenire e che è un giornalista molto accorto, molto stimato, molto soprattutto impegnato sulla questione della pace, firma un editoriale in prima pagina: guerra madre dei crimini, e dice: il colpo esplode, il colpo sarebbe ovviamente il mandato d'arresto, giusto alla vigilia della missione diplomatica tra Mosca e Kiev del presidente cinese Xi Jinping. Ma sarebbe assurdo, scrive Tarquinio, parlare di giustizia e orologeria, bisognerebbe piuttosto parlare di un miracolo, di un tremendo miracolo, perché ancora una volta in questa guerra si prova finalmente a chiamare i fatti di guerra con i loro nome, crimini, crimini e non più danni collaterali o qualche altro insostenibile eufemismo. È l'Avvenire, Marco Tarquinio. La Nazione, che poi chiudiamo rapidissimamente questa parte della rassegna stampa: ordine d'arresto internazionale per Putin, con un approfondimento sempre nel primo sfoglio. Soprattutto c'è una guerra di cifre per quanto riguarda il numero di bambini deportati, che secondo l'Ucraina sarebbero veramente migliaia, e c'è un diciamo puntualizzazione, abbiamo già visto anche su altri giornali, di Alessandro Farrugia da Roma, che scrive: ecco cosa rischia lo zar, è ricercato in 123 paesi ma non in USA e Ucraina, perché anche l'Ucraina non è tra i paesi aderenti al Tribunale Penale Internazionale, nonostante la svolta storica, così sia stata definita da Zelensky, l'atto compiuto dai giudici dell'AIA. E infine vi do un'occhiata a Libero, che ha titola su tutt'altro, però c'è un commento di Alessandro Sallusti che, se non ho capito male, dovrebbe essere uno degli ultimi suoi fondi, perché dovrebbe andare a dirigere poi il giornale, però che è stato passato di mano recentemente dalla famiglia Berlusconi all'industriale Angelucci. Però mi riservo, come dire, una verifica, dovrei saperle a memoria queste cose, ma forse faccio confusione, ma non credo. Putin ufficialmente criminale internazionale, mette la Russia, scrive Sallusti, almeno fino a che comanderà lui, fuori dal consesso internazionale occidentale più di quanto abbiano fatto in sé la guerra e le sanzioni. Da lì non si può tornare indietro, come dire, il dado è tratto, e questo ci obbliga a decidere che da parte stare nel mezzo, scrive Sallusti, non c'è sostanzialmente più nulla. Bene, allora ci fermiamo per qualche secondo e poi ci buttiamo invece dentro l'altro tema caldo, che è quello della Meloni al congresso della CGIL.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Allora, sull'altro argomento caldo che dicevamo, e cioè la presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assise della CGIL, è diciamo riportata su tutti i giornali con cronache anche molto pizzichine, come si dice, cioè che hanno dei particolari sia fotografici sia raccontati molto interessanti. Il Corriere, che ricominciamo da lì, dice: Meloni affronta la CGIL, difende le sue scelte, poi parla con Landini. Questo è stato un po' una, diciamo, un fuori programma. Infatti i giornali in generale sono tutti pronti alla sottolineatura del fatto dell'importanza che è la prima volta che una leader della destra vada al congresso della CGIL, è la prima volta che è una donna a fare questo gesto, è la prima volta, scusatemi, non di una leader, ed è diciamo la prima volta dopo 27 anni dall'ultimo presidente del Consiglio che ha accettato l'invito della CGIL, una platea che è sempre abbastanza un po', diciamo, intimorito, certo non fatta almeno per essere quella tipica da bagno di folla applaudente, qualunque sia diciamo il colore politico del governo, ma in questo caso diciamo che il rischio era assolutamente più alto, ma tutto sembra andato un po' secondo le previsioni. Quello che non era previsto è il fatto che alla fine dell'intervento di Giorgia Meloni dal palco della CGIL ci sia stato un colloquio di 40 minuti con Landini. D'altra parte è pur vero che Landini è capo di un sindacato, il sindacato insomma più importante che c'è nel paese, lei è il capo del governo e si devono per forza parlare, perché il compito del sindacato è quello comunque di trovare punti di caduta e mediazioni con chiunque in quel momento sia l'interlocutore. C'è però poi una cronaca interessante di Monica Guerzoni, dice: la marea rossa, bella ciao, i peluche della protesta, e lei ironizza: ma Ferragni è una metalmeccanica. Un po' criptico se non si legge il pezzo questo titolo, cerco di spiegarvelo. Bella ciao è ovviamente la canzone che è stata intonata da una parte dei partecipanti al congresso che ha lasciato la sala. Alcuni in segno di protesta hanno mostrato sul loro tavolino di lavoro nell'arena in cui sono sistemati tutti i delegati i peluche che sono diventati un po' il simbolo del dissenso nei confronti di come il governo ha trattato la strage, perché di questo si tratta, insomma, anche se non tecnicamente, di Cutro con lo sbarco dei migranti. I peluche erano i tanti pupazzetti che i tantissimi bambini di questa strage degli innocenti portavano sul caicco che poi è naufragato, e questa ironia nei confronti della Ferragni è soprattutto riguardo alla protesta di Eliana Como, una militante della CGIL che ha un po' imitato quello che ha fatto Chiara Ferragni indossando un abito a Sanremo con uno slogan scritto sulle spalle, e in questo caso era parafrasato, perché lei ha indossato una bandiera con scritto dietro: Meloni, pensati sgradita in CGIL. E poi la cronaca di Monica Guerzoni racconta che appunto Meloni e Landini entrano nella penombra mentre sta parlando un militante, un delegato africano, che dice: non mi considero un migrante ma un italiano, e tutti, l'ovazione è tutta per lui, però sembrava che l'applauso fosse invece per l'ingresso della Meloni e di Landini insieme in sala. E poi appunto la risposta a quell'episodio che vi raccontavo a proposito della protesta Meloni pensati sgradita, diciamo così, imitando in qualche modo la tecnica comunicativa di Chiara Ferragni, e allora in maniera un po' sarcastica la Meloni ha detto: beh, non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica. 1-0 e microfono al centro, commenta Monica Guerzoni. La mia presenza qui ha fatto discutere, ma signori, io vengo fischiata da quando avevo 16 anni, sono cavaliere al merito in questo. Tra l'altro, nel corso dell'intervento di Giorgia Meloni ci sono state due citazioni che oggi i giornali riportano in maniera importante. Una è l'aver definito e stigmatizzato fortissimamente l'attacco di 2 anni fa alla sede della CGIL a Roma, e ha detto senza peli sulla lingua che è stato un gesto compiuto da elementi di estrema destra, ha usato proprio questo tipo di espressione, e l'altro è stato il riferimento a Argentina Altobelli. Chi era costei? Forse qualcuno di voi lo sa, si tratta di una sindacalista, forse la prima donna sindacalista, nata a metà dell'Ottocento, prima mazziniana, poi socialista, che fu la paladina degli agricoltori della Padania. C'è un, diciamo così, un supplemento che bisogna vi racconti, perché è l'unico giornale forse che lo fa in maniera un pochino più attenta alla vicenda Meloni-Landini, sempre sul Corriere, del fatto che innanzitutto una notizia, e cioè che Giorgia Meloni e Elish Line si parlano, e si parlano direttamente, cioè senza intermediari. Gli scambi di messaggi tra le due rivali puntano a polarizzare il dibattito politico, però qui è più l'aspetto, diciamo, del modo in cui queste due donne si sono fronteggiate per la prima volta direttamente soltanto pochi giorni fa in Parlamento, con il primo intervento parlamentare di Elish Line in qualità di segretario del Partito Democratico, e ora hanno comunque un filo di comunicazione che sembra diretto, e cioè entrambe, viene notato, non si fidano molto, diciamo, ecco, delle parole mediate, preferiscono parlare direttamente. L'altra invece è su quello che sembra nascere anche all'ombra del congresso della CGIL, cioè un rilancio della unità delle forze di opposizione al governo Meloni. Unità, ma con delle eccezioni. L'eccezione principe è quella di Carlo Calenda, il quale dice: non c'è nessuna alleanza da fare, dalla leader Dem c'è tanta confusione. Chiede sostanzialmente a i riformisti del PD di lasciare il PD a trazione Schlein per unirsi a lui. Pietra dello scandalo sarebbe soprattutto la questione del salario minimo, che è stata assolutamente respinta dalla Meloni al congresso della CGIL, che potrebbe essere il collante invece tra le opposizioni. Ma Calenda, che pure peraltro era stato un sostenitore del salario minimo rispetto al reddito di cittadinanza, oggi non è più d'accordo con se stesso di qualche tempo fa, e dice che non ci sta su questo neanche su questo punto. Repubblica preferisce, devo dire, titolare, anche se mette in prima pagina Meloni al congresso CGIL tira dritto su salario minimo e reddito, ma sull'aspetto politico preferisce titolare il no dei sindaci, puntando sulla manifestazione di oggi a Napoli dei sindaci contro la autonomia differenziata. Ma poi in realtà, al di là del titolo di prima pagina, si sofferma moltissimo su quello che è accaduto a Rimini al congresso. Ve lo leggo subito, vediamo dove diamine è andato a finire. Ecco, beh, bisogna andare fino a pagina 8 per trovarselo. Il gelo della CGIL per Meloni, ma lei dice è giornata storica e punta a dividere la sinistra. Questo è il titolo, soprattutto, diciamo, sugli argomenti che sono stati usati da Giorgio Meloni in maniera molto netta, perché non ci siano fraintesi. Lei sostanzialmente ha detto praticamente no a tutti gli aspetti che sono dentro il core, la parte più centrale della politica sindacale della CGIL. La platea non la fischia, questo è un aspetto che viene sottolineato e che un po' se l'aspettavano. Parte solo Bella Ciao, davanti allo slogan pensati sgradita, la leader replica: ignoravo che Chiara Ferragni fosse metalmeccanica, quello abbiamo letto anche prima. E poi la scommessa: Landini nuovo interlocutore. E c'è un approfondimento di Valentina Conte che dice: con Landini 40 minuti di faccia a faccia riservato, ascolto e non dialogo. È una sottigliezza un po' forse anche nominalistica, perché che cos'è un ascolto se non una forma di dialogo? Ancora io sostanzialmente l'ho capito, è che magari si parla uno per volta, uno parla e l'altro ascolta, ma poi sostanzialmente mi sembra che ci sia, come dire, una prudenza che insomma poco si attaglia in realtà alla concretezza di quello che è successo e che sarà, come dire, uno delle cose più discusse nel prossimo periodo, anche con un occhio al, diciamo così, al borsino persino dei partiti. Tra l'altro oggi mi ero dimenticato, il Corriere della Sera ha una rilevazione, come fa di solito tutte le settimane, di Pagnoncelli. Il PD guadagna 2 punti, va al 19% dell'effetto Schlein, e Fratelli d'Italia sembra arrestarsi, ma non scende sotto i 30 punti percentuali, quindi diciamo che è una situazione abbastanza complessa, assolutamente non win-win come si direbbe, tutt'altro, ma che fa vedere ci sono degli elementi di novità in campo del centro-sinistra. La Stampa, sempre sulla vicenda Meloni al congresso della CGIL, ha una visione di prima pagina molto, diciamo, scettica, perché il titolo è Meloni e CGIL non scendono a patti, e c'è addirittura un pezzo di Lucia Annunziata intitolato "Quella porta in faccia al sindacato", cioè sottolinea soprattutto Lucia Annunziata come, al di là dell'aspetto, diciamo, così semantico, del più mediatico, ecco, che altro, di questa partecipazione, poi la sostanza sia quella di dei no detti in maniera molto chiara alle politiche sindacali della CGIL. Sul reddito e salario nessun passo indietro, è il virgolettato che fa un titolo di cronaca all'interno sulla Stampa e che sintetizza quella che è la posizione di Giorgia Meloni. E c'è sulla Stampa però un'intervista che vorrei segnalarvi, perché è un'intervista a Luciana Castellina, una delle, nonostante, diciamo, l'età, 93 anni, è una delle menti più lucide della sinistra, un po' come Rino Formica, anche lui ultra novantenne, ma insomma è sempre interessante leggerlo. Sono questi personaggi, grandi vecchi, che hanno mantenuto una lucidità, almeno per me, invidiabile, al di là delle cose che poi esprimono, ma è un'intervista interessante perché ha una domanda della Stampa, dice: beh, Giorgia Meloni è stata, dice, cosa pensa? Dice: beh, penso che è stata brava, è stata intelligente a venire, ha mostrato intelligenza politica, ha spiegato pacatamente come la pensa, non siamo d'accordo praticamente su nulla, ma almeno non è una fascista rozza e selvaggia come quelli che la circondano. Non è poco avere un nemico civile, dice Castellina. E poi dice: la prima presidente del Consiglio dopo 27 anni a venire alla CGIL, mi ha colpito che lo abbia fatto, Landini è stato intelligente a volerla qui e Meloni si è dimostrata una persona con una testa, non una stupida, e di stupidi in giro ce ne sono tanti. Poi c'è anche però un giudizio di Luciana Castellina abbastanza severo nei confronti delle contestazioni, perché dice: beh, ha sbagliato chi è uscito a, diciamo, chi è, a contestarla, chi è uscito cantando Bella Ciao. E la risposta di Castellina è: le contestazioni sono state di pochissime persone, proprio marginali, gli stupidi esistono ovunque, a destra e a sinistra. Sono parole che secondo me è probabile che faranno discutere. Invece il lungo pezzo di Lucia Annunziata è proprio su alcuni temi specifici, cioè dice Giorgia Meloni dice no ai programmi della CGIL, rispolvera l'idea della destra americana sulla riduzione delle tasse per rilanciare l'economia, che è stata sempre un po' il leitmotiv anche degli altri governi di centrodestra, se lo ricordate, in Italia. La Nazione, che abbiamo qui davanti, dice no al salario minimo, gelo dei delegati, è a un gelo, rileva La Nazione, anche per Landini, scrive De Robertis, che è stato direttore peraltro della Nazione per Francesco De Robertis, e che ha Rimini questa volta in veste di inviato, e nota appunto anche questo gelo che c'è stato nei confronti del segretario della CGIL. Il Manifesto, che dà il titolo di apertura, nonostante quello centrale sia, come abbiamo visto, sul ladro di bambini Putin, Meloni alla CGIL in un gelido silenzio, anche qui si usa lo stesso termine che usava La Nazione, la premier sciorina le ricette della destra, un solo applauso, poi il colloquio con Landini. scrive il Manifesto, che peraltro oggi dà appunto notizia non soltanto della manifestazione di Napoli, dei sindaci, ma anche di quello che accadrà a Milano, ma ne parleremo anche più tardi, e cioè in piazza con le famiglie arcobaleno dopo la decisione del prefetto di Milano di evitare che ci fosse la trascrizione, l'invito ai sindaci a non trascrivere come figli coloro i quali sono appunto bambini di famiglie arcobaleno e di coppie omosessuali. Libero, che prendiamo adesso, dice: ve lo do io il lavoro, lezione della Meloni alla CGIL, storico intervento al congresso. Sembra però un po' da Cinegiornale Luce questo commento. Al congresso del sindacato i sussidi non servono, e parte anche qualche applauso. La cronaca è di Renato Farina, che dice: eccola qui, non vedeva l'ora di mettere i piedi fuori dall'abitacolo, guarda in se stessa e fuori gli altri, vede Maurizio Landini che le si fa vicino sorridente svendolando la cravatta rossa. Si sente meglio di sempre Giorgia Meloni prima di incontrare i reparti d'attacco dell'opposizione. È una cronaca un po', diciamo così, militare quella che viene fatta da Renato Farina, ma non mi aspettavo niente di diverso sulla presenza della Meloni al congresso della CGIL. Il Foglio è invece su una linea molto diversa quello che abbiamo visto adesso, perché dice: il partito della nazione meloniana. È un pezzo di Giuliano Ferrara, che del Foglio è stato il fondatore. Giorgia e Maurizio, Meloni e Landini, a Rimini si conferma la coppia di avversari, parentesi, assai amici. Una CGIL composta, un discorso di Meloni perfetto e una destra che ora, scrive Giuliano Ferrara, non esiste più. E baci dalla ZTL. La ZTL sarebbe, diciamo così, la ridotta nel quale si sarebbe assedagliato il PD almeno prima della era Schlein. Si diceva appunto che i consensi venivano soltanto dalle zone, diciamo, più VIP delle grandi città, come successe a Roma, a Milano eccetera, ma forse anche in parte a Firenze. Diciamo che una parte consistente del consenso del Partito Democratico, almeno finora, è venuta dalle zone, diciamo, certo non abitate da le classi che sono state per anni il punto di riferimento della sinistra. Il Fatto, che per ora non abbiamo visto, ve lo segnalo perché oggi Il Fatto fa un'operazione, a parte che ha titoli completamente diversi da quelli degli altri giornali, ma ha una falsa prima, si dice tecnicamente, cioè una specie di prima pagina fasciante, che poi è anche pagina 2, e la penultima è l'ultima pagina, con le riproduzioni di un periodico che almeno molti di noi rimpiangono, che era Il Male, quando la satira si faceva male. E ci sono delle copertine straordinarie, a parte quelle con i disegni del gruppo di Pino Zac, delle caricature di tutti i personaggi dell'epoca, cioè da Andreotti, Craxi, Fanfani eccetera, ma ci sono delle copertine che hanno fatto storia, come quella falsa prima pagina di Paese Sera, che diceva: arrestato Guadagnazzi il capo delle BR, oppure La Repubblica, lo Stato si è estinto, oppure la dichiarazione della Terza Guerra Mondiale, e così via. Perché lo fa? Lo spiega Marco Travaglio nel suo fondo, perché sostanzialmente c'è stata una critica fortissima a un disegnatore del Fatto che aveva ritratto Elie Schlein sottolineandone l'aspetto che lei fosse di origine ebraiche ashkenazite, e praticamente Travaglio dice: beh, il bene di farsi male, cioè che sostanzialmente la satira non può avere, diciamo così, confini, tantomeno dettati da ben pensanti, e è un dibattito che sicuramente andrà avanti. Ma sostanzialmente Il Fatto apre su, a parte un richiamo, Meloni alla CGIL, pochi fischi e tanti no ai poveri, questa è la sintesi che fa Il Fatto Quotidiano, ma per il resto apre su una notizia, che è quella dell'Utri, chiede più soldi a Berlusconi e cita l'eloquenza del silenzio. Nel 2020 all'ex senatore pregiudicato: non bastano 18.000 euro di pensione questa poesia che è stata mandata a Berlusconi, una citazione da un libro, viene interpretata come dal Fatto Quotidiano come se fosse un messaggio della serie "io sto zitto ma te paga". È una diciamo, c'è un'attenzione molto molto forte in questo momento su questi aspetti, anche da parte della Procura della Repubblica di Firenze, lo diceva lo stesso Lirio Abbate ieri su Repubblica, riguardando la Repubblica, scusate, la Procura della Repubblica sta riguardando una serie di carte che riguardano, diciamo, la formazione del capitale di Berlusconi, e in questo anche il Fatto si concentra, andando appunto a riprendere questi materiali che sono anche oggetto di indagine. C'è poi, vi segnalo ancora una cosa, diciamo, per i cultori delle questioni di un'informazione, una polemica sul nuovo portavoce di Giorgia Meloni, che è Secchi, cioè l'ex direttore dell'Agenzia Italia. Secchi continua a dirigere l'Agenzia Italia a Palazzo Chigi, sostanzialmente l'agenzia, una delle più importanti insieme all'ANSA, la DN Cronos, sarebbe ancora in qualche modo ai suoi ordini, e questo crea un problemino non indifferente a Paolo Borrometi, che è un giornalista minacciato dalla mafia, scortato eccetera eccetera, e che dell'AGI, dell'Agenzia Italia, è condirettore. Allora, ci fermiamo un attimo perché poi concludiamo l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Abbiamo da parlare di Nardella, della Francia e poi delle cronache locali.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Eccoci qua, allora, ultima parte della rassegna stampa. Francia, Parigi brucia, nel senso che le proteste hanno incendiato, ma nel vero senso della parola, la capitale francese. Le proteste sono quelle contro l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Macron, governo appeso a un filo, mentre Parigi brucia di collera. Presentate le mozioni di sfiducia dopo la legge sulle pensioni, ancora scontri di piazza. Serviranno, scrive il Corriere, 287 voti per far cadere il governo. A guidare diciamo le opposizioni c'è De Courson, che è un centrista, non è neanche uno di sinistra, ma che ha raccolto, diciamo, le adesioni a questa mozione di sfiducia. Ancora Parigi brucia, dice, pensioni per Macron, ora l'incubo di elezioni anticipate. Lo stesso La Stampa, che dice è sullo stesso tipo di sintonia, ma che ospita una interessante intervista con Ségolène Royal, che era stata la candidata socialista all'Eliseo, che dice: Macron ha infranto il patto sociale, così il disordine travolgerà la Francia. È uno shock endogeno rigettato dai francesi, secondo Ségolène Royal, questa riforma. Ogni volta ci hanno detto che per salvare le pensioni c'era bisogno di una nuova riforma, come se si dovesse dare lo scalpo all'ordine finanziario. Questo sistema è diventato totalmente perverso e le popolazioni in Europa non l'accettano più. Questo, ora, consentitemi, è il, come dire, il mini Pippone e Fabbri del sabato mattina, ma se si pensa a quello che è accaduto in Francia per l'elevazione l'età pensionabile a 62-64 anni, quando qualche anno fa in Italia non è successa la stessa cosa per l'elevazione dell'età pensionabile a 67 anni, ci vengono anche in mente cosa veniva detto allora, e cioè per convincere le forze sociali a accettare l'innalzamento dell'età pensionabile si raccontava che ce lo chiedeva l'Europa e che nessun paese come l'Italia aveva pensionati così giovani, poi salvo scoprire appunto che in Francia si va in pensione a 57 anche per alcune categorie, o a 62 anni. E poi, sempre sulla stampa, fine del Pippone, trovate invece un'analisi di Cesare Martinetti, perché dice: la prova più difficile per il tecnocrate senza partito, cioè Macron, a 6 anni dalla sua prima vittoria elettorale, a meno di un anno dalla sua conferma, il fenomeno Macron è arrivato alla prova più difficile. Portato all'Eliseo sul progetto del movimento En Marche, che sarebbe dovuto sostituirsi ai partiti, invece si è rapidamente sfarinato. Emmanuel Macron avrebbe oggi disperatamente bisogno di un partito capace di connetterlo con il paese reale. Questa è un po' anche la crisi, diciamo, del leaderismo del momento, che ha avuto anche altri episodi ed altri esempi in tutta Europa. Veniamo alla faccenda di Nardella, anzi no, ve la dico prima di passare poi alle cronache locali che la riguardano in buona parte, ma sulle pagine nazionali c'è. Vi segnalo però tre speciali che sono importanti, perché che oggi trovate sui quotidiani. Uno è un servizione, un'intervista con Gaia Tortora a proposito del padre, della sua, diciamo, chiamiamola disavventura giudiziaria, che molto ha rappresentato poi nella storia, diciamo, del diritto nel nostro paese. L'altro invece è uno specialone che ha Repubblica su ritorno a Baghdad ai 20 anni dall'inizio della guerra per cacciare Saddam Hussein intrapresa dagli Stati Uniti, e poi infine sulla stampa quello che vi accennavo prima, cioè un servizione sulla manifestazione che oggi c'è a Milano per le famiglie arcobaleno. Schlein, la sfida ai diritti, Elie Schlein ci sarà, non ci sarà invece, a differenza di quanto è accaduto a Firenze, Giuseppe Conte. Conte diserta la piazza arcobaleno, sui figli delle unioni LGBT non si espone, è il pezzo di Niccolò Carratelli da Roma. E poi ci sono anche delle interviste diverse, ad esempio quella della ministra della pari opportunità Eugenia Roccella, un'origine molto lontana peraltro radicale, il padre è stato uno dei fondatori del Partito Radicale, poi un cambiamento abbastanza altrettanto radicale, ma in senso diverso, delle proprie posizioni, perché non manifestano, chiede lei, anche contro l'utero in affitto. E infine una intervista, niente poco di meno che a Francesca Pascale, l'ex compagna di Berlusconi, oggi legata invece a Paola Turci, che dice: la svolta a sinistra di Francesca Pascale, destra ipocrita, voterò per Elie Schlein, e anche lei sarà oggi alla manifestazione di Milano. Allora, veniamo alla faccenda, diciamo, che ha un po' incuriosito tutti e ci farà, penso, anche molto riflettere. I giornali nazionali, dicevo, hanno tutti qualcosa sulla la protesta di Piazza della Signoria, però anche sulle pagine nazionali dei quotidiani vi ho trovato che, ad esempio, su Repubblica c'è una intervista, è uno dei pochi giornali che ce l'ha, al ragazzo che ha manifestato con imbrattando di vernice rossa, anzi arancione, la facciata di Palazzo Vecchio, ne parla e dice: cosa ha pensato quando il sindaco ha cercato di placcarla, gli chiede Viola Giannoli di Repubblica. Dice: non l'ho riconosciuto, ho capito solo dopo, non era quello però il tono, il modo di intervenire con quel tono, ma non mi sento offeso. Infrangere le leggi porta a reagire per cambiare o reprimere. Il sindaco era sconvolto, vorrei solo che ci ascoltasse. Dice: la nostra è un'azione di disobbedienza civile non violenta e di non collaborazione con un sistema che ci sta uccidendo. Ce ne assumiamo la responsabilità a volto scoperto. La vernice è pulibile, si lava con l'acqua, non fa nessun danno. La politica invece sì. Dice Nardella: dice, siete dei barbari che dovreste proteggere civiltà e bellezza e non insultarle. Non mi sento un vandalo, incivile né pericoloso. Ho 32 anni, faccio l'assistente sociosanitario, tengo alle persone e al futuro. Stiamo andando verso la distruzione, non so se quel che faccio funzionerà, ma mi sento il dovere di provare. E poi anche sulla stampa invece, ancora abbiamo sullo stesso argomento, vediamo se ve lo ritrovo, chi lo sa, perché c'era un altrettanto interessante, eccolo qua, imbrattato Palazzo Vecchio, il sindaco li blocca e pulisce la facciata, e questa volta invece parla Dario Nardella, che dice: beh, questi giovani dimostrano di non sapere che Firenze è stato il primo grande comune italiano a togliere tutte le autorizzazioni edilizie per i pannelli fotovoltaici. Queste persone hanno sbagliato indirizzo. A loro vorrei dire, anche se sono un po' scosso dalla vicenda, quando riordinerò le idee cercherò di capire qual è la cosa migliore da fare con questi ragazzi, ma la prima prima cosa che direi loro è che hanno clamorosamente sbagliato con il loro gesto. In realtà fanno del male a ciò che è di più prezioso all'umanità, cioè la bellezza. La nostra Costituzione tutela l'ambiente, la biodiversità e il patrimonio storico e artistico nello stesso articolo. Ecco, gli farei leggere l'articolo 9 della Costituzione. I giornali locali, e qui ci avviamo molto rapidamente alla fine della nostra rassegna stampa, ovviamente danno tutti i titoli alla vicenda. Nardella placca il vandalo, è il titolo del Tirreno, imbrattato Palazzo Vecchio, il sindaco li ferma e ripulisce, sono dei barbari, mentre i restauratori temono, diciamo, la macchia poteva restare sul muro se non era tolta subito. La Nazione, imbrattatori, Nardella fa il supereroe, un po' un titolo, diciamo così, che si presta anche a diverse interpretazioni, perché per un certo momento ieri è circolata anche la voce in qualche modo Nardella lo avesse fatto apposta, in realtà era lì a parlare con dei restauratori di tutt'altro, mentre gli ambientalisti avevano dato anche un po' appuntamento ai giornalisti, ma non sempre si sa quello che magari quando accadono queste cose può succedere, o se un appuntamento generico dato può interessare la piazza o altre iniziative e non che tipo di iniziative. C'è appunto una cosa interessante, perché c'è quello che disse Monia Monni all'indomani dell'assessore regionale all'ambiente, dopo l'imbrattamento della facciata del palazzo del consiglio regionale, e disse: allora, è colpa mia, porto la colpa di non essere riuscito a far capire che la loro urgenza è la mia, di non aver fatto comprendere la fatica e l'impegno, porto la colpa di non aver raccontato abbastanza il lavoro per costruire il percorso toscano di transizione e di non aver chiesto aiuto davanti alle difficoltà del cambiamento. Ho bisogno di voi, dei vostri pensieri e delle vostre idee. Ora non so se questo sarà lo stesso tipo di atteggiamento che avrà il sindaco di Firenze, però, e questo è il secondo mini pippone del sabato mattina del Fabbri, molto probabilmente sarebbe un errore seguire quella che è stato invece l'esempio del presidente del Senato, seconda carica istituzionale dello Stato, La Russa, quando la vernice colpì la sede del Senato e tutto fu, diciamo così, orientato verso questo affronto nei confronti di un palazzo delle istituzioni, e pochissimo, anzi niente, fu detto sulle motivazioni che avevano mosso quei giovani a compiere quel gesto. Repubblica, imbrattano Palazzo Vecchio, il sindaco placca e ferma uno degli ambientalisti, titola Repubblica, che peraltro vi segnalo ha anche un pezzo interessante di Ilaria Ciuti all'interno sulla nuova stagione al Teatro del Maggio, non stagione musicale ma stagione amministrativa, con l'arrivo del commissario Ninni Cutaia. Arrivati gli stipendi sì al Don Giovanni, che è una delle opere in cartellone, ma con tagli, cioè probabilmente sarà scelta un allestimento più economico, quando poi in realtà anche per quanto riguarda la prevendita dei biglietti è stato tutto bloccato, ovviamente perché bisogna capire come si dice, il commissario vuole avere chiarezza su quanto spenderà il maggio per questa stagione, per questo festival, scusate. Il Corriere Fiorentino, Palazzo Vecchio, vernice in diretta, foto anche qui in prima pagina, con un'intervista a Ermete Realacci, che dice che è stato un esponente del mondo ambientalista, lo è ancora. Non li demonizzo, questo è riferito ai ragazzi che hanno protestato, ma sbagliano, così la loro protesta è inefficace. E poi ancora il Corriere Fiorentino, che è l'ultima cosa che vi segnalo, però segnala anche che domani, domenica, tutto è pronto per l'arrivo blindato per il rigassificatore, la nave a Piombino, l'arrivo in serata, poi ore di manovre, la Golar Tundra attaccherà ma non può entrare in funzione, mancano ancora i documenti, dice il sindaco Ferrari, che ovviamente ha guidato la protesta invece contro il rigassificatore. Bene, abbiamo finito, ci siamo detti penso praticamente tutto. La mia sveglietta non ha suonato questa volta, per la gioia di quasi tutti voi. Qualcuno mi ha detto: ma smetti con questa sveglietta, che poi in realtà è il timer del telefonino. Però insomma sono riuscito a stare nei tempi, mi sembra sono le 10 in punto. Dall'altra parte del vetro, oltre a Travis che ha curato la regia di questa rassegna stampa, vedo già stagliarsi i profili, eccoli là, di una banda clamorosa, Tony, sì, che mi fa segno andammene e non me ne vado, e ci finiamo qui e ci risentiamo sabato prossimo. Buon ascolto a tutti.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.